Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma dall'Australia per fare il punto della situazione relativa a 24 ore molto intense sia dal punto di vista della pandemia sia dal punto di vista economico e quindi politico, e per farlo ci colleghiamo in diretta con il nostro analista di politica federale australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, iniziamo dal Covid-19 perché la giornata appena trascorsa è stata la peggiore dall'inizio della pandemia nel Victoria, con 403 casi accertati, 5 vittime, tra le quali un uomo sulla cinquantina, e il livello di allerta cresce anche negli altri stati, a partire ovviamente da New South Wales, e il tema sarà al centro del vertice del National Cabinet. Di che cosa si discuterà e più in generale com'è la situazione?
Sì, cominciamo dal Victoria. Come hai detto tu in apertura, ieri ci sono stati altri 403 casi e 5 morti nello Stato, che è il dato più alto di decessi in un singolo giorno da quando questa pandemia è cominciata. La settimana è stata drammatica effettivamente per lo Stato, con circa 400 casi in più ogni giorno, e il Premier Daniel Andrews ha detto che se questo andamento non dovesse cambiare, allora anche il numero dei morti è destinato a crescere, perché anche una stabilità dei numeri ma non un calo significa semplicemente più decessi. E ci sono anche dati interessanti quando si va un po' a scavare in queste statistiche. La ministra della Sanità, Jenny Mikakos, ad esempio, ha rivelato che il 20% dei ricoverati ha meno di 50 anni, che un quarto di tutte le infezioni è rappresentato da persone che hanno meno di 30 anni, quindi contrariamente a quello che si pensa, ecco, Covid, almeno in questa fase in Victoria, sembra colpire persone non anziane. Infatti quelli che hanno più di 60 anni sono appena il 6% di tutte le infezioni. Quindi al momento ci sono circa 200 persone ricoverate in Victoria, 40 si trovano in terapia intensiva, e per far sì che il lockdown venga rispettato, il governo statale ha annunciato ieri un nuovo pagamento di $300 per chi deve autoisolarsi dopo essere stato testato per la presenza del virus. E questa decisione giunge perché quello che è emerso è che 9 persone su 10 non si mettono in isolamento anche dopo aver manifestato dei sintomi. In molti casi si tratta di persone che semplicemente non possono permettersi di non andare al lavoro, il più delle volte perché impiegati in occupazioni di tipo temporaneo. E questo problema è decisamente presente, particolarmente sentito nelle case di riposo, perché molti dei lavoratori di questo settore sono temporanei o part-time. Quindi sta emergendo adesso, proprio in queste ore, che per limitare il rischio dei contagi il governo del Victoria potrebbe vietare a queste persone di lavorare in più di una casa di riposo, questo appunto per limitare gli spostamenti. Una decisione in merito dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Per intanto il governo statale spera che questo pagamento di $300 possa incentivare le persone a rispettare le regole sull'autoisolamento mentre attendono i risultati del test. Per quanto riguarda il resto d'Australia, ieri ci sono stati anche 19 casi in New South Wales, anche lì l'allerta resta alta. Il ministro del Tesoro dello Stato, Dominic Perrottet, ha detto che New South Wales non può permettersi un altro lockdown. Bisogna capire adesso se lo Stato riuscirà a contenere i focolai che sono in corso. Un caso anche in South Australia, ma si tratta di una persona che proveniva dal Victoria.
Eh sì, infatti il focus resta proprio sul Victoria, come accennavi tu. Daniel Andrews l'altro ieri lo ha sottolineato, specificando proprio che è importante per chi si è sottoposto al test rimanere in autoisolamento fino all'esito dello stesso. E a proposito di investimenti al riguardo, parlavi degli incentivi per rimanere in casa. Più in generale, il governo statale ha ribadito l'importanza di promuovere in questa fase lo smart working, mentre a livello nazionale c'è un'altra questione che è stata tirata in ballo, sempre relativa al coronavirus, e cioè gli investimenti per il vaccino, per rendere il vaccino disponibile per tutti.
Sì, a livello nazionale si prova a guardare avanti e il governo federale è fiducioso sulle capacità dell'Australia di vaccinare l'intera popolazione una volta ovviamente che un vaccino sarà disponibile. Diversi governi in tutto il mondo stanno facendo a gara adesso per assicurarsi le dosi necessarie. Ieri ad esempio gli Stati Uniti hanno firmato un contratto da quasi 3 miliardi di dollari con il colosso farmaceutico Pfizer, e questo per garantirsi 100 milioni di dosi di un vaccino che è attualmente in via di sperimentazione. L'Australia da parte sua sta lavorando a diversi potenziali vaccini e il ministro della sanità Greg Hunt ha dichiarato che il paese ha le capacità tecniche per produrre una quantità sufficiente di dosi per tutta la popolazione. Questo però se i vaccini attualmente allo studio in Australia saranno efficaci, perché se non dovessero esserlo allora il governo federale dovrà rivolgersi all'estero e dovrà stringere accordi a livello internazionale per assicurarsi l'importazione o i diritti di produzione. E a tal proposito il governo federale ha confermato di essere in contatto costante con tutti i produttori di questi potenziali vaccini. Ce ne sono attualmente circa 120 allo studio in tutto il mondo e ce ne sono circa 2-3 che sono in fase avanzata di sperimentazione.
Anche se al riguardo Bill Gates ha sottolineato che sarà importante fornire il vaccino in primis a chi ne ha più bisogno e poi eventualmente a chi si può permettere di acquistarlo e garantirlo. Ricordiamo che siamo in diretta con Paul Scutti, nostro analista politico. Allora ovviamente i temi sono in questo caso estremamente interconnessi. Paul, il discorso Covid-19 è molto legato a quello economico, e a proposito di riflessi economici, intanto ieri è emerso che questo lockdown costerà al Victoria 3 miliardi e 300 milioni di dollari e soprattutto che il disavanzo di bilancio federale dell'Australia per il prossimo esercizio potrebbe superare i 184 miliardi di dollari. Questa è una previsione che arriva dopo che il budget federale ha fatto registrare il suo deficit più elevato dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ovvero quasi 86 miliardi di dollari per l'esercizio finanziario 19-20. Nonostante questo, sempre il governo federale ha sottolineato che l'Australia si trova in situazione e in condizioni molto migliori rispetto alla maggior parte del resto del mondo, sia dal punto di vista della gestione e del controllo della pandemia, sia anche sul piano economico. Tu intanto come leggi questi numeri e che cosa ti aspetti sul piano sia politico sia economico?
Beh, oggi si riunirà il National Cabinet, dove si discuterà ovviamente sia di pandemia e sia della situazione economica. Ecco, hai dato una panoramica degli ultimi numeri che sono stati presentati ieri dal ministro del Tesoro Josh Frydenberg. Si tratta di dati drammatici, come hai detto tu, il risultato peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale, e la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nell'anno in corso. Ricordiamo che solo appena 6 mesi fa il governo si aspettava un attivo di bilancio di 5 miliardi di dollari. Ecco, il mondo è certamente cambiato in modo profondo nell'arco di pochi mesi. E con questi numeri Frydenberg ha ammesso insomma che serviranno anni per rimettere in sesto il bilancio federale. Il ministro del Tesoro ha evitato di indicare una scaletta, perché l'obiettivo del governo resta comunque quello di far crescere l'economia, quindi attenzione sì alle casse federali, però non a discapito dell'economia e soprattutto dell'occupazione. Infatti il numero di disoccupati dovrebbe arrivare a circa superare il 9% entro la fine dell'anno. Solamente a causa negli ultimi 3 mesi si sono persi circa 700.000 posti di lavoro a causa del virus, Il governo ha spiegato che senza gli interventi di JobKeeper e JobSeeker il numero di disoccupati sarebbe molto più elevato, però proprio queste ultime dichiarazioni hanno scatenato un po' la reazione di laburisti e sindacati, secondo cui il governo farebbe meglio a non ridurre JobKeeper e JobSeeker se non vuole peggiorare il quadro economico. Ricordiamo che proprio in settimana il governo ha annunciato un taglio di circa $300 alla quindicina per entrambi questi provvedimenti a partire dalla fine di settembre. E Jim Chalmers, che è il portavoce al tesoro per i laburisti, ha detto che il governo avrebbe dovuto presentare ieri un piano per il lavoro e la ripresa piuttosto che limitarsi a fornire un aggiornamento sulla situazione economica. Quello che il governo intende fare sotto questo punto di vista è presentare il budget a ottobre, e in quell'occasione sì, probabilmente ci sarà un piano per l'occupazione. Si parla molto in questi giorni di un anticipo del taglio alle tasse che i liberali avevano inizialmente previsto per il 2022, ma questo taglio probabilmente sarà anticipato per cercare di stimolare l'economia. Però sì, i dati sono effettivamente complessi e ricordiamo, hai parlato di deficit, ma il debito pubblico ha toccato quasi 500 miliardi di dollari a fine giugno e dovrebbe arrivare a quota 850 nel 2020-21, ecco. Si tratta di, sono numeri ovviamente enormi rispetto alla situazione, rispetto al resto del mondo. L'Australia si trova comunque in una posizione migliore, però questo non può far ritardare il governo dal presentare provvedimenti.
E allora noi parleremo intanto di quello che emergerà nel National Cabinet di oggi, nei nostri prossimi programmi, proprio in compagnia del nostro analista politico Paul Scutti, che intanto ringrazio per la disponibilità di questa mattina. Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.